school swag, bringing old school back for me, your school swag. Come vi abbiamo annunciato già da questa mattina, adesso siamo in corrispondenza con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che è al telefono con noi e che ringraziamo. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
E siamo ancora per parlare di Anan, di Ali e di Mansour. Siamo l'ultima, insomma, conversazione da questi microfoni è stata giusto una settimana fa, per andare, insomma, ci hai raccontato cosa era successo alla Corte d'Appello dell'Aquila da una parte, quindi la negazione dell'estradizione di Anan, e dall'altra parte però il tribunale che nel frattempo teneva in carcere Anan e metteva ai ferri anche Ali e Mansour, un coinquilino e un ex coinquilino di Anan, che in questo momento si trovano uno a Ferrara e l'altro nel carcere di Rossano Calabro. Vorremmo, insomma, un aggiornamento su quello che è successo da sabato a oggi.
Allora, sì, guarda, proviamo sempre a distinguere le due vicende giudiziarie, ovvero la richiesta di estradizione che sabato scorso, se non ricordo male, la davamo un pochino scampata e conclusa quella vicenda con il pronunciamento della Corte d'Appello nei termini di liberare Anan, seppur formalmente, perché rimane sottoposto comunque a una misura custodiale per questa nuova iniziativa giudiziaria. Comunque ritenevamo che quegli elementi individuati dalla Corte d'Appello in termini di inestradabilità e pertanto di inutilità della misura cautelare avesse posto il punto finale a quell'iniziativa che proveniva da Israele e poi accolta supinamente dal nostro governo e dall'autorità giudiziaria, appunto la Corte d'Appello che aveva disposto il carcere per Anan. In realtà no, perché lo stesso giorno che è giunta, incredibilmente, ha del surreale, perché la pronuncia è lapidaria nei termini di impossibilità di estradarlo. Tra l'altro la Corte di Appello non si è neanche misurata con un ulteriore argomento, che era quello forse che avrebbe reso più imbarazzante la loro decisione, ovvero l'apartheid sussistente sempre per i medesimi rapporti nei territori palestinesi occupati.
Scusa, ti stiamo perdendo in questo momento, Flavio.
Guarda, io sono però fermo sempre nello stesso...
Ora sei tornato.
Ok. Non so veramente a cosa attribuirlo, a debitarlo. Comunque, per cui appunto, nonostante i due argomenti spesi dalla Corte fossero insuperabili per qualsiasi soggetto dotato di buonsenso e ragionevolezza, e comunque la Corte non si fosse pronunciato su quello che era il terzo argomento, forse ancora più spinoso per Israele, ovvero l'apartheid, e al medesimo giorno di questo pronunciamento della Corte di Appello è giunta la richiesta, la requisitoria del procuratore generale dell'Aquila, che insiste per chiedere l'estradizione di Anan. Per cui sicuramente a questo punto si terrà anche la procedura estradizionale, ovvero ci dovrà essere la fissazione di un'udienza alla Corte d'Appello dell'Aquila, nella quale si discuterà, si dibatterà se effettivamente sussistono le condizioni o meno per estradarlo, appunto, in condizioni che...
Ma quindi è la stessa Corte che deve pronunciarsi di nuovo?
Sì, teoricamente, a meno che non venga ricusata, ma non è previsto in realtà dal codice di procedura penale una tale facoltà da parte della Procura Generale. È chiaro che comunque quei giudici si sono già espressi nei termini di impossibilità di estradarlo, per cui richiedere a loro un nuovo pronunciamento in difetto di elementi di novità dovrebbe comportare una decisione scontata. Anzi, noi sosterremo che a quella motivazione dovrà esserne aggiunta anche un'altra ancora, ovvero l'apartheid, proprio perché è un elemento di natura oggettiva e come tale insuperabile, ovvero un palestinese della Cisgiordania, se sottoposto a procedimento penale, viene sottoposto a una legislazione militare e pertanto con diciamo quel, il difetto di quella separatezza tra i poteri dello Stato che invece i patti internazionali per diritti politici e civili, il patto internazionale per diritti politici e civili invece richiede proprio nonché la CEDU come condizioni perché un processo possa essere ritenuto effettivamente equo e giusto, e nonché proprio il doppio standard giuridico. E tant'è vero che sappiamo da sempre questi rapporti internazionali che il 99% dei coloni che viene processato quando avviene per reati commessi contro i palestinesi viene assolto, e la medesima percentuale però ribaltata è per i palestinesi quando sono sottoposti a procedimento penale da parte di queste corti, ovvero il 99% viene condannato. Per cui è evidente, cioè ci sono dei rapporti, ci sono dei numeri, delle statistiche che veramente non consentono in alcun modo di ritenere che Israele applichi il medesimo standard giuridico tra ebrei delle colonie, israeliani scusate, delle colonie e palestinesi. Per cui questo è veramente un argomento molto molto forte e potrebbe comportare anche ancora più imbarazzo, tant'è vero che e la riflessione che facevamo a studio quando è arrivata questa requisitoria è chi avesse interesse a far emergere tutte queste contraddizioni presenti nello Stato israeliano, che certamente non aiuta lo stesso, soprattutto in questo momento in cui si sta consumando un genocidio a Gaza, in cui diciamo sui diritti umani di Israele scricchiola e anche più. Sembra effettivamente un'operazione che è diciamo, poco meditata, diciamo così. Per cui però comunque questo avverrà, ci sarà sicuramente un'udienza che dovrà essere fissata, noi abbiamo depositato già la memoria nei termini dei 10 giorni e adesso attendiamo la fissazione dell'udienza.
E si ha un'idea sui tempi di quando potrà essere quest'udienza?
Guarda, sicuramente dovranno essere lasciati 10 giorni liberi alla difesa, per cui dal momento della notifica, per cui non prima direi di un paio di settimane da oggi, però considerando anche che non vi è più neanche la misura in corso e la misura comunque consentiva un termine di un anno per la decisione estradizionale da parte della Corte di Appello, o diciamo fretta non ne dovrebbero avere, e per cui non sappiamo, potremo informarci sicuramente la prossima settimana, però in questo momento siamo assorbiti da quella che invece è l'altra vicenda giudiziaria, anche perché è stato fissato per giovedì prossimo il Tribunale della Libertà che abbiamo adito contro la misura disposta dal GIP dell'Aquila. Verosimilmente però non ci sarà una vera e propria udienza, adesso capiremo se che cosa deciderà il Tribunale, come deciderà il Tribunale, però diciamo tutti e tre gli indagati hanno richiesto una proroga del termine, è consentita questa richiesta proprio per articolare al meglio il proprio diritto di difesa, chiedendo una proroga di 10 giorni, è previsto dall'articolo 309 del codice di procedura penale questa facoltà, e chiaramente qui abbiamo intercettazioni che devono essere riviste e trascritte, lette da interpreti, abbiamo file audio che devono essere chiaramente letti e trascritti da interpreti, verificati da interpreti la difesa intendo, e poi un materiale che chiaramente la difesa ormai ne ha preso cognizione, però gli indagati no, per cui anche loro hanno chiaramente un diritto di confrontarsi con quelli che sono gli elementi d'accusa, così che i termini previsti per il riesame, che sono veramente molto brevi, molto ristretti, non consentirebbero agli indagati di esercitare il loro diritto in maniera meditata, in maniera propria. Così che il codice consente questa possibilità di richiedere al tribunale una proroga nella fissazione dell'udienza. Dovrebbero averla tutti e tre depositata tempestivamente, perché hanno 48 ore dal momento della notifica, la notifica è avvenuta ieri, per cui tra oggi e domani rivolgeranno questa richiesta alla Corte, e domani domenica, per cui tra oggi e lunedì dovranno rivolgere questa richiesta, e verosimilmente dovrebbe essere accolta, anche perché non è prevista una grande discrezionalità per i giudici nell'accoglierla o meno. per cui riteniamo che in realtà dovrebbe slittare la decisione, quindi l'udienza nel quale dovranno essere portati gli argomenti difensivi, a una data successiva al Ponte di Pasqua.
Anche questo sarà al Tribunale dell'Aquila per tutte e tre, quando sarà.
Anche questo sarà al Tribunale dell'Aquila certamente per tutti e tre, e non è che confidiamo particolarmente, il contesto è certamente sfavorevole, la pressione che è esercitata su un piccolo tribunale, abbiamo preso il giorno dell'arresto e i giorni immediatamente successivi, c'è un grande interesse politico, c'è un grande interesse della DNA che abbiamo appreso qual è il peso specifico nelle vicende passate, e per cui ritenere che i giudici dell'Aquila abbiano la possibilità, diciamo l'autonomia per assumere i provvedimenti che disattendano le aspettative di tutte queste figure, tutti questi soggetti, francamente fa ritenere no, che ciò non sia possibile. Però oltre a essere un atto dovuto per la difesa che contesta in maniera molto, molto puntuale tutto l'impianto d'accusa è quello di ricondurre tutta la resistenza palestinese della Cisgiordania al fenomeno del terrorismo, ma vi sono per cui diciamo oltre sembra veramente una tesi politica che sia stata veicolata in una vicenda penale e oggi stiano cercando elementi per corroborarla e riscontrarla e sorreggerla, e quando in realtà sappiamo che non è così, sappiamo che non è così per il diritto internazionale umanitario, sappiamo che non è così per la Convenzione di Ginevra, per i protocolli aggiuntivi, per i patti internazionali, per lo Statuto delle Nazioni Unite, per le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non è così, questa è una lettura politica degli ultimi anni che si è andata diciamo ad affermare con forza in Occidente, ma in realtà tutto il piano giuridico internazionale è chiaramente favorevole alle ragioni dei palestinesi. E detto ciò, siccome siamo in un'aula di tribunale e dovrebbe applicarsi il diritto e non la politica, diciamo tenteremo chiaramente di affinare moltissimo le nostre armi per rendere estremamente difficoltoso la celebrazione di questo processo nei termini auspicati, quantomeno dalla controparte. E vi sono ulteriori due questioni che però non vorrei neanche anticipare, di cui parleremo magari in un prossimo appuntamento, che hanno un piano che è assolutamente giuridico. Uno riguarda anche il ruolo che sta svolgendo l'Italia con questa iniziativa e pertanto se vi possano essere anche profili di responsabilità anche a livello internazionale per quello che succede, e bisognerà anche lì vedere di costituire una sorta di pool di esperti per i quali sono già stati contattati, e vediamo un attimo di capire quali siano i profili.
Se non vuoi approfondire possiamo anche appunto parlare un altro momento, non ho capito bene la questione a cui ti sei riferito adesso.
La questione è che in realtà l'occupazione è illegale, no? È dal 67 con la risoluzione delle Nazioni Unite, la 242 del 67, che si intima ad Israele di rilasciare i territori occupati, e che non è possibile annettersi dei territori attraverso l'uso delle armi e attraverso l'occupazione dei territori, attraverso la guerra. E l'Italia c'è in parallelo un diritto all'oppresso, la sigla dell'autodeterminazione, è previsto un diritto del popolo oppresso di ribellarsi in armi per ottenere l'autodeterminazione, e è chiaro che nel momento in cui uno Stato terzo interviene in quella vicenda tra occupante e occupato, sostenendo le ragioni dell'occupante, diventa parte attivo, diciamo non è più un terzo spettatore della vicenda che dovrebbe intervenire, dovrebbe chiedere l'applicazione del diritto internazionale e non lo fa ed è già biasimevole da un punto di vista morale, etico e politico, però diciamo fa un passo in più e diventa autore, diciamo concorrente di quel dell'occupazione stessa attraverso la repressione di coloro che dal proprio paese aiutano, queste ipotesi d'accusa, non dico che sia vero, però diciamo l'ipotesi d'accusa è che ci siano tre persone che aiutano la resistenza nel loro paese contro l'occupante straniero.
Scusa la semplificazione, ma quindi si tratterebbe, come dire, di dare o provare a dare una sostanza giuridica a, come dire, una denuncia politica che portiamo tutte e tutti nelle strade, la complicità dei nostri governi al genocidio.
Però un conto è la complicità sulle politiche in senso lato, e un conto è diventare un attore della repressione stessa, diciamo, del fenomeno dell'occupazione, un concorrente con l'occupazione.
E questa è sicuramente una questione molto importante, insomma, che
molto
affronteremo,
interessante, da quantomeno metterla a fuoco per bene, capirne la praticabilità.
E magari l'affronteremo anche di nuovo da questi microfoni. Poi facevi riferimento a una seconda questione.
Una seconda questione è l'effettiva applicabilità del 270 bis, che, come dicevamo la volta scorsa, è questa norma che è stata modificata nel 2001 dopo gli attentati delle Torri Gemelle per contrastare un fenomeno terroristico di quella natura, che oggi viene espansa, diciamo, nella sua portata applicativa fino a ricomprendere un fenomeno assolutamente diverso, ovvero il diritto di resistenza di una popolazione contro l'occupante straniero. E, detto ciò, la norma in realtà richiede che comunque ricorrano delle condizioni, per cui anche sotto questo ulteriore aspetto, attraverso una compulsazione di soggetti esperti nel diritto internazionale, proviamo a capire effettivamente quanto sia praticabile o quanto sia un uso anche in questo caso estensivo della norma, fino a una propria analogia, cioè applicandola a qualcosa che in realtà la norma non ricomprende. La norma parla di Stato, e lo Stato chiaramente prevede, ha come presupposto che ci sia un territorio nel quale si governi legittimamente, diciamo, con quelle che sono le forme tipiche del governo di un paese, ovvero con dei confini e dei territori che sono determinati. Nel momento in cui quelle azioni fossero compiute in un territorio che non è sottoposto a quello Stato, ma bensì occupato illegalmente da quello Stato, e tra l'altro non vi sia neanche uno Stato di Palestina, perché dal 48 la Palestina non ha avuto lo Stato, ne dovevano nascere due dalla risoluzione del 47, ne è nato uno solo, che è Israele, e dire che ci sia uno Stato da tutelare contro l'attività terroristica in qualche modo farebbe venir meno uno dei presupposti applicativi della norma, ovvero uno degli elementi costitutivi del reato. Sono suggestioni, se volete, in questo momento che vi sto veicolando, però che sono meritevoli tutte quante di approfondimento, perché rendono certamente anche la partita che si sta giocando molto più interessante, non solo da un punto di vista giuridico ma anche politico.
E noi ti ringraziamo per questo.
Io posso dirvi solo una cosa, che volevo salutare, oltre che tutti i detenuti chiaramente che ci ascoltano, ma in particolar modo la sezione S2 che di Terni, che ho scoperto nel colloquio scorso, diciamo, è un'assidua ascoltatrice della vostra emittente, e
grazie al DAB che ci fa arrivare a Terni. Anche noi ci associamo all'abbraccio. Ma proprio su questo io ti volevo chiedere se hai notizie di come stanno Anan, Ali e Mansur.
Guarda, posso dirtelo come una battuta che mi ha detto ieri Ali a Ferrara, dicendo: siamo palestinesi, siamo abituati, siamo forti, con dignità resistiamo anche a questo.
E quindi anche noi salutiamo, mi ripeti il braccio del carcere di Terni?
S2 è il braccio del terrorismo, quello dove sono le persone accusate di terrorismo, dove ci sono i compagni che ormai sono in galera probabilmente da molti più anni di quelli che hanno tanti ascoltatori e ascoltatrici di questa radio, che per aver partecipato al conflitto politico-sociale degli anni 70 e 80, e ci sono dei compagni anarchici, adesso ce n'è uno, e poi c'è chiaramente Anan, che è detenuto insieme a loro.
Li salutiamo tutti, mandiamo il nostro abbraccio, la nostra solidarietà, e ringraziamo molto te.
Grazie a voi, ciao, alla prossima.
Ciao. E ringraziamo anche la radio sorella di Radio Onda Rossa, Radio Sciroma a Cosenza, speriamo che le sue frequenze arrivino fino al carcere dove è appunto rinchiuso Mansur, ovviamente il nostro abbraccio è per tutte e tutti.